Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Presidente Raisi, i nemici in primis Israele sono infastiditi dal riavvicinamento Iran-Arabia Saudita. Ministro Abdollahian, stabilità regionale è fondamentale per un futuro sicuro. Ministro degli Esteri Saudita in Iran, la regione si libera dalle armi di distruzione di massa. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è domenica 18 giugno 2023, tra poco vi presento il giornale radio che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con Iran, la produzione interna. Grazie, a tra poco. I nemici, in particolare il regime israeliano, non vedono di buon occhio il miglioramento delle relazioni tra l'Iran e l'Arabia Saudita. Loro sono gli unici ad essere infastiditi per questo. Così il presidente iraniano Ebrahim Raisi, durante l'incontro di ieri con il ministro degli esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan, giunto a Teheran per una visita ufficiale. Raisi ha affermato che molte nazioni musulmane hanno accolto con favore il ripristino dei rapporti tra Iran e Arabia Saudita come due grandi paesi del mondo islamico. Nell'incontro con il capo della diplomazia di Riyadh, il capo di Stato iraniano ha affermato che Iran non pone limiti all'espansione dei legami con paesi musulmani, solo gli avversari, i nemici dell'Umma, del mondo islamico, con il regime sionista in primis, sono sconvolti dal rafforzamento della cooperazione tra Teheran e Riyadh. Il regime sionista non è solo un nemico dei palestinesi, ma è una minaccia costante per tutti i musulmani del mondo, ha detto ancora Raisi. Il presidente iraniano ha avvertito che la normalizzazione di alcuni paesi arabi con l'entità sionista non migliorerebbe in alcun modo la sicurezza, in quanto va contro la volontà delle nazioni islamiche. Il Bahrain, gli Emirati Arabi Uniti, il Sudan e il Marocco hanno finora firmato accordi di normalizzazione con Israele, accordi mediati dagli Stati Uniti. La mossa ha suscitato condanne diffuse da parte dei palestinesi, nonché delle nazioni e i difensori dei diritti umani in tutto il mondo, specialmente all'interno dell'Umma, del mondo islamico. I palestinesi dicono che gli accordi di normalizzazione tra questi paesi arabo-islamici con Israele sono un'infida pugnalata alle spalle e un tradimento proprio della loro causa contro la decennale occupazione israeliana. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha affermato che la stabilità della regione è fondamentale per lo sviluppo di un futuro più sicuro e prospero. Lo ha detto il capo della diplomazia iraniana nell'incontro con il suo collega saudita Farhan, che è giunto a Teheran per la prima visita da quando i due paesi, Iran e Arabia Saudita, hanno concordato di ripristinare i rapporti dopo una rottura delle relazioni che durava da 7 anni. La stabilità e la sicurezza complessiva di ogni singolo paese della nostra regione è la questione fondamentale e vitale per tutti, è una necessità innegabile per raggiungere un futuro più sicuro, più prospero e più sviluppato. Questo mentre, ha proseguito ancora il ministro, alla Repubblica Islamica dell'Iran la sicurezza non ha mai significato militarizzazione. La sicurezza è un concetto globale che comprende aspetti politici, culturali, sociali, economici e commerciali tra i paesi della regione. E il capo della diplomazia di Riyadh, Faisal bin Farhan, il principe, ha sottolineato in una conferenza stampa con omologo Abdollahian l'importanza della cooperazione in materia di sicurezza tra due paesi per garantire che la regione sia libera da armi di distruzione di massa. Il capo della diplomazia di Riyadh ha spiegato che la normalizzazione dei rapporti tra due paesi si basa sul rispetto reciproco e la non interferenza negli affari interni, auspicando che questo sviluppo si rifletta positivamente nella regione e nel mondo. Il ministro saudita ha inoltre spiegato di aver trasmesso al presidente iraniano Ebrahim Raisi un invito scritto dal re Salman per visitare il Grande Regno. Da parte sua, Abdollahian ha parlato di colloqui in corso con l'Arabia Saudita per la formazione di un comitato congiunto economico-politico e di frontiera, spiegando che i nomi degli ambasciatori nei rispettivi paesi sono in attesa dell'approvazione finale. Cambiamo pagina. La Russia, a differenza dell'Occidente, non obbliga nessuno a seguire misure restrittive nei confronti di coloro che non condividono la posizione di Mosca. Questo è il messaggio del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, indirizzato ai giornalisti a fronte dei colloqui con i leader di paesi arabi. A differenza dei nostri ex partner occidentali, non costringiamo nessuno a seguire misure restrittive nei confronti di paesi che non condividono la nostra posizione. I colloqui della delegazione di pace africana con le proposte per una risoluzione di pace della crisi in corso in Ucraina si sono tenuti ieri. Agli incontri hanno partecipato le massime autorità dei paesi come Sudafrica, Senegal, Comore, poi Zambia ed i rappresentanti di Congo ed Uganda. La Siria ha condannato la decisione dell'Unione Europea di non invitare i rappresentanti del governo di Damasco alla 7ª conferenza a sostenere il futuro della Siria e della regione svoltasi a Bruxelles. Il Ministero siriano per gli affari esteri ha dichiarato in una nota che gli organizzatori dell'evento hanno invitato solo individui corrotti affiliati al terrorismo del Daesh e ISIS, Hayat Tahrir al-Sham e altri gruppi terroristici takfiri. L'Unione Europea ha escluso la Siria dalla conferenza di Bruxelles per nascondere le proprie politiche fallimentari, ha affermato ancora il dicastero siriano. Damasco ha inoltre affermato che i partecipanti alla conferenza di Bruxelles si oppongono agli interessi primari della nazione siriana, ostacolano il rimpatrio dei rifugiati siriani e ancora si oppongono agli sforzi volti al trasferimento di aiuti umanitari nelle aree liberate o nei distretti devastati dal recente terremoto. E il ministro della guerra del regime sionista Yoav Gallant dovrebbe recarsi nei prossimi giorni a Kiev su richiesta degli Stati Uniti, più precisamente il segretario della difesa degli Stati Uniti Austin, per incontrare e discutere con il suo collega ucraino Oleksiy Reznikov per la prima volta da quando è entrato in carica più di 5 mesi fa. Il regime sionista ha cercato di comportarsi in modo da non provocare tensioni con la Russia, sempre stiamo parlando del conflitto in corso in Ucraina, ma il Pentagono ha fatto pressione per mesi su Tel Aviv affinché facesse di più per aiutare il regime di Zelensky. Secondo fonti attendibili, il ministro della guerra di Israele, durante l'incontro con Austin, capo del Pentagono, avvenuto a margine della riunione dei ministri della difesa della NATO, riferendosi all'invio di aiuti militari a Kiev, ha tenuto a precisare che Israele continua a non inviare e fornire armamenti letali per l'esercito di Zelensky per poi utilizzarli nel conflitto contro l'esercito russo. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Nicaragua, ruolo della Chiesa Cattolica nel fallito golpe. La Chiesa Cattolica in Nicaragua è sotto accusa non solo per trasferimenti di proprietà del valore di milioni di dollari in terreni e proprietà immobiliari che sono stati prima acquisiti e poi trasferiti illegalmente. Dai primi riscontri si evince come l'inchiesta della Procura metta a nudo verità pesanti ed inquietanti. Appunto, che propongono all'attenzione generale un traffico di denaro proprietà riconducibili ad attività illegali. Si intrecciano alleanze e proprio incroci tra golpismo, gerarchie ecclesiali, attività criminose che non possono essere ridotte a fenomeni di finanza creativa e circoscritta. La Chiesa Cattolica oggi è il catalizzatore dell'opposizione in Nicaragua. In parte è stata una scelta interna dovuta, si prova a reprimere lo spazio lasciato libero dalla fine dei partiti golpisti, i cui ultimi residui sono voluti da Managua mesi addietro. Allo scopo alcuni sacerdoti svolgono un'intensa attività politica, abbandonando la loro apparente ipocrita neutralità, proprio loro sposano alla ribellione contro il governo nicaraguese da ogni pulpito, trasformando la loro missione di recupero delle anime in arruolamento di corpi. Oggi in Nicaragua la Chiesa Cattolica non fa mistero della sua nuova veste. L'utilizzo sfacciato e privo di ritegno del pulpito ecclesiale in funzione politica non può però non trovare una risposta politica, così come ogni azione criminosa in violazione della legge non può non trovare una risposta da parte delle strutture che la legge sono incaricate di farla rispettare. La direzione del paese latinoamericano sa che la sconfitta dell'intento sovversivo non significa la fine del progetto golpista. Dunque, non vi sarà sottovalutazione alcuna che goda di appoggi potenti internazionali. Cambia poco. I conti si fanno in Nicaragua e non altrove.
Iran è produzione interna. Amici, oggi vi presenteremo un'altra parte di un programma a puntate dedicato allo slogan dell'anno scorso scelto e proclamato dalla guida suprema della rivoluzione islamica Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, la produzione, la ricerca e l'occupazione. Investire nella forza umana e migliorare la qualità del lavoro è uno dei modi principali e fondamentali per aumentare la produttività e accelerare la crescita economica. Gli studi economici mostrano che il capitale umano è un concetto completamente economico, infatti le caratteristiche qualitative degli esseri umani sono considerate un tipo di capitale perché queste caratteristiche possono aumentare la produttività, la produzione, il reddito e il benessere. Indubbiamente le risorse umane possono fornire le loro capacità fisicamente e intellettualmente all'organizzazione, ecco perché le risorse umane sono considerate l'elemento più importante della produzione. La qualità del capitale umano di un paese è una questione importante nella gestione delle risorse umane. Quando parliamo del capitale umano intendiamo le capacità produttive ed efficienti nelle persone nelle quali sono incluse la scienza, l'abilità e l'esperienza nel settore economico, settore in cui i vari paesi del mondo hanno diversi livelli di capitale umano. Il punto importante è che l'investimento del capitale umano porta a una maggiore crescita economica quando viene fatto in risposta alle crescenti esigenze dell'economia di utilizzare gli ultimi risultati scientifici nella produzione, la presenza di forze capaci e di talento in qualsiasi organizzazione da un lato che ne aiuta la crescita e lo sviluppo e dall'altra porta all'aumento della produttività e del successo di un'organizzazione nella stessa misura. Il capitale umano è un fattore importante nella moderna crescita economica che non ne dipende solo dalle dimensioni e dall'ammontare delle risorse umane, bensì dipende anche dalla sua efficienza. Il miglioramento della qualità delle risorse umane rende il lavoratore più qualificato, esperto e capace da un lato e dall'altro. Il miglioramento e il progresso nella conoscenza e nella tecnologia hanno sì che il fattore capitale funzioni in modo più efficace e produttivo. In questo modo l'espansione dell'efficienza e della produttività nell'industria è causata dall'istruzione e dal progresso delle conoscenze tecniche. Ecco qui i nostri contatti. Per scrivere al responsabile della posta, Radio Italia IRIB 99@gmail.com. Vi ricordiamo inoltre che il principale modo per seguire le nostre programmazioni è il nostro sito parsetoday.com/it. Uno delle fondamenti basi di qualsiasi economia basata sulla ricerca scientifica è l'istruzione, la presenza di persone specializzate, istruite per creare condividere, distribuire e applicare la conoscenza in modo efficace. Le economie basate sulla conoscenza nel XX secolo richiedono una serie di nuove competenze come le TIC, le capacità di risoluzione dei problemi, le capacità analitiche, l'apprendimento, il lavoro in gruppo e una comunicazione efficace. Va ricordato che il raggiungimento di queste competenze richiede un sistema educativo flessibile in cui l'istruzione primaria fornisce le basi dell'apprendimento e insegna abilità chiave, creatività e pensiero critico agli studenti dei corsi superiori. Investire nell'istruzione è il fondamento principale dell'economia basata sulla conoscenza. In diversi paesi la risorsa umana efficiente è uno degli elementi principali del successo. Per realizzare l'economia basata sulla conoscenza sono necessarie risorse umane efficienti, istruite e creative. Sorena Sartori afferma: la manodopera creativa e la tecnologia attiva delle aziende basate sulla ricerca sono le pietre angolari dello sviluppo e del progresso di ogni paese. La maggior parte dei paesi in via di sviluppo sta affrontando un duplice e distinto problema: mancano delle competenze necessarie per la crescita dell'industria, mentre hanno un accumulo di manodopera non qualificata. L'esistenza di questo problema è in gran parte dovuta alla mancanza delle competenze necessarie. La necessità di investire nell'istruzione delle risorse umane in questi paesi va ben oltre il capitale fisico. Nonostante importino di cerchio capitale fisico, questi paesi non sono ancora in grado di accelerare la loro crescita economica perché le loro risorse umane sono ancora poco sviluppate e questi paesi importano ogni anno notevoli quantità di capitali, ma a causa della mancanza di competenze necessarie non sono in grado di utilizzare appieno queste risorse. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione. A presto.